sono con Jacopo Cirillo e stiamo per parlarvi della fascetta. Vi lasciamo 2 minuti sospesi per sapere che cosa può essere questa fascetta. In realtà, dietro la fascetta vogliamo anticiparvi qualcosa dei cosiddetti premi letterari, in senso positivo, non solamente con questo acidulo racconto che era in premessa, la fascetta come elemento di marketing attenzionale che serve per quelli che stanno vincendolo lo strega, che stanno proprio lì per vincerlo o forse l'hanno già vinto. In realtà è un mezzo mezzuccio per acchiappare dei lettori distratti. Ma chiediamo a Jacopo di farci un po' il riassunto dei premi letterari in corso e quelli che sono i più ambiti.
Bene, grazie, ciao a tutti. Parlando di fascette bisogna parlare quindi di premi letterari. Allora, i premi letterari sono un'usanza mondiale, però in Italia abbiamo un grande numero di premi letterari che possiamo dividere in due grandi famiglie: quelli che sono per giovani, comunque che servono per lanciare la carriera di un giovane scrittore, e invece quelli che sono più, se non vogliamo chiamare premi alla carriera, comunque a autori già affermati. Per quanto riguarda la prima categoria, ricordiamo qui i migliori, che sono il Campiello Giovani, il Mondello Giovani e il Premio Calvino. Il Premio Calvino in particolare è il più meritorio di tutti, probabilmente, perché premia romanzi ancora inediti. E quindi il vincitore e i primi classificati del Premio Calvino molto spesso trovano un editore che, potendo mettere la fascetta vincitore del premio Calvino, li può pubblicare. Quest'anno, per esempio, il vincitore del premio Calvino si chiama Valerio Callieri ed è un ragazzo di Roma che ha scritto un libro molto bello e anche molto serio, che si chiama Il teorema dell'incompletezza, che è uscito per Feltrinelli. E questo è un caso virtuoso di un premio letterario che serve effettivamente a lanciare un nome che altrimenti, anche se non abbiamo la controprova, potrebbe essere anche rimasto nel cassetto per tutta la vita. Per quanto invece riguarda i premi importanti, i premi diciamo per autori affermati, chiaramente il premio Campiello e il premio Strega sono i più importanti.
Coincidono con l'estate poi, per cui c'è questa idea,
esatto, del libro d'ambrellone,
un po' di più d'estate, oppure come Natale, il regalo.
Esatto. Prima di andare avanti volevo dirimere un dubbio, una contraddizione che spesso viene fuori sul premio Strega Giovani. Il premio Strega ha anche una sottosezione che si chiama Strega Giovani, che quest'anno è stata vinta da Paolo Cognetti con il suo Le Otto Montagne. Molte polemiche sono uscite da questa vittoria perché tutti dicevano: Paolo Cognetti ha quasi 40 anni, perché vince lo Strega Giovani? In realtà lo Strega Giovani non è il premio per i giovani, ma è un premio votato dai giovani per chiunque. Quindi, visto che si è letto molto spesso che il premio Strega Giovani prega premio dei vecchi, in realtà sono i giovani che scelgono. Per quanto riguarda il premio Strega, la cinquina finalista di quest'anno è già bene conosciuta, ma conta Paolo Cognetti, appunto, che ha già vinto il premio Strega Giovani e per adesso è in vantaggio nelle votazioni, quindi rischia di fare una doppietta che non era mai riuscita a nessuno con le sue Otto Montagne. Poi Teresa Ciabatti con La più amata di Mondadori, Wanda Marasco con La compagnia delle anime finte di Neri Pozza, Alberto Rollo con Un'educazione milanese di Manni e Matteo Nucci con È giusto obbedire alla notte. Parlando del premio Strega, quindi quello più importante, possiamo brevemente ricordare il funzionamento. Il premio Strega c'è dal 1947, il primo vincitore è stato Ennio Flaiano, e funziona che 400 persone, che sono chiamate gli amici della domenica.
Senta, ricordo un attimo di Ennio Flaiano, il pasticciaccio.
No, quello è Gadda.
Ah, Gadda, che figura! Sì. Ah, Flaiano, il caldo. Allora, Gadda, Ennio Flaiano con... Sai che non me lo ricordo.
Allora, Ennio Flaiano ha vinto con Tempo di uccidere.
Tempo di uccidere.
Dicevo, questi 400 amici della domenica, che sono 400 uomini e donne di cultura in Italia, possono all'inizio del premio proporre qualsiasi libro, qualsiasi titolo fra quelli pubblicati dall'aprile precedente all'aprile dell'anno corrente, e almeno due di loro devono sostenerne uno per farlo entrare in lista. Poi si passa alla dozzina, da questa dozzina si passa alla cinquina, e gli ultimi cinque dagli ultimi 5, poi verrà fuori il vincitore finale.
Tu poi ci racconti che cosa c'è dietro le quinte di queste selezioni.
Esatto.
Io sono curiosa come una scimmia di questa roba. Cosa esatto. succede? Si scazzano tra loro?
Beh, allora, intanto molto spesso...
Pressioni. Ci sono pressioni.
Allora, c'è una certa vulgata che, insomma, che dice che anche guardando tutti i vincitori degli anni precedenti, sembra che il gruppo Mondadori, quindi Mondadori Einaudi, il gruppo Rizzoli, quindi Rizzoli, Bompiani, almeno quando c'era,
adesso
eccetera.
Adesso c'è Rizzo Mondadori, quindi
esatto.
è una roba sola.
Si alternassero nella vittoria, quindi sembrava che, visto che effettivamente il premio Strega è il premio letterario che aumenta di più le vendite di tutti i premi,
se la giocavano tra loro.
Esatto, anche perché effettivamente ci sono anche questioni di mercato e di vendita dietro. Ovviamente, come spesso succede nella letteratura, sono guerre all'interno di cerchie talmente ristrette che perdono un po' la loro forza, diciamo, viste da fuori. C'è da dire che però, vista dall'interno, quindi dal mercato, o vinci il premio Strega o vai da Fazio, altrimenti il tuo libro faticherà a vendere molto. Parlando del premio Strega, c'è un buon aggancio per parlare in generale dell'etica dietro alla vendita e al marketing attorno ai libri. Da un lato con le fascette, perché le fascette certamente sono un modo per invogliare all'acquisto i lettori, o riportando frasi famose e complimenti di altri grandi autori su quel libro, oppure dicendo non solo vincitore del premio Strega, ma anche candidato del premio Strega o candidato in un altro premio, quindi si prefigura anche la possibile o meno vittoria. Comunque è già abbastanza prestigioso anche arrivare nella dozzina del premio Strega.
È come se ti dicessero: attenzione, attenzione, questo è uno proprio bravo, l'abbiamo messo in elenco, leggilo perché magari poi lo premiamo.
Esattamente, esattamente. L'altra questione è quella del marketing, e è nata questa polemica quest'anno attorno a uno della cinquina del premio Strega, che si chiama Matteo Nucci, che ha scritto il libro per Ponte alle Grazie, perché per la prima volta il premio Strega quest'anno collabora con Toyota, e Toyota ha chiesto ai cinque autori di scrivere cinque racconti, uno a testa, che si chiamano Storie in Movimento, e poi li firmerà anche alla guida della Toyota. Questa cosa Nucci almeno sostiene che non era prevista nel contratto iniziale, quindi lui, unico fra i cinque, si è rifiutato di farla, perché questo secondo lui è un premio letterario e non è uno spot per una macchina. Ovviamente la Toyota ha risposto, ovviamente lui ha risposto, eccetera eccetera. Questa cosa è finita un po' qui, probabilmente lui non lo farà, gli altri quattro sì, e non cambierà nulla. È comunque una discussione interessante il fatto che per la prima volta uno sponsor di automotive, e quindi in teoria con un target abbastanza diverso da quello dei libri,
si interessa di solito, a questo pubblico.
Esatto, di solito le pubblicità delle auto le mettono durante le partite di calcio, non durante le premiazioni dei
anche
libri.
Se già abbiamo visto che i grossi gruppi automobilistici stanno prendendo l'abitudine di sponsorizzare eventi culturali tra virgolette nel quale l'auto non c'entra niente, penso al Salone del Mobile con Audi. Quindi insomma è come se da una parte si nobilitassero con questa vicinanza a commissione con un pubblico altro che forse mai comprerà una loro macchina perché non guadagna abbastanza per comprarsela,
esatto.
Però con questa vicinanza, insomma, che ne so, i sedili in pelle risultano più acculturati e quindi diventano nobilitati in questo modo. E poi c'è da dire un'altra cosa, visto che tutti i settori della cultura ormai sopravvivono se ci sono i famigerati sponsor, viene da chiedersi perché no, visto che...
Quello certamente, però questo apre una discussione un po' più ampia e interessante che adesso accenneremo solo, cioè l'idea che è ancora molto presente, nonostante le ridotte dimensioni del mercato, che la letteratura abbia un aspetto migliorativo delle cose, cioè quando una cosa è letteraria è meglio delle cose non letterarie. Leggere un libro è meglio che guardare un film, perché il film ha una visione passiva, mentre il libro ha una lettura attiva, eccetera eccetera. Chiaramente, almeno a mia opinione, non è così. Chiaramente il valore di un libro è determinato dal libro stesso, non dalla lettura in sé. Ci sono
gesto,
libri brutti,
sì.
E quindi è meglio non leggerli, e ci sono i film bellissimi che è meglio vedere rispetto a leggere un libro. Tuttavia fa anche bene il comparto editoriale a sfruttare ancora un po' di questa mistica che c'è attorno al libro come oggetto magico, e quindi a prendere brand o marchi che magari mettendosi insieme alla letteratura sperano di fare un salto di qualità culturale nella percezione attorno al loro marchio.
Ma una cosa che mi viene anche così da immaginare, se uno partecipa a un premio e lo fa con una casa editrice, parlo della Neri Pozzi, che per esempio non ha ho sbagliato anche quello, ma fa caldo, portate pazienza, e la voce che sentite era anche Romolo che passava per cui sono distratta pure dal gatto oggi in questa registrazione. Mi chiedo se anche perché poi lo confondo con l'attore, c'è anche l'attore Neri
Marco, non lo so,
vabbè, momento di rimbambimento. Dicevo, se una casa editrice di dimensione diversa dai colossi si affronta un tema del genere, lo deve fare mettendo a bilancio una serie di attività, quindi vuol dire, che ne so, che poi c'è un'attività di promozione che prosciugherà altre risorse, oppure
in realtà no, in realtà in questi casi in teoria il premio Strega dovrebbe essere abbastanza democratico, perché qualsiasi libro può essere proposto se almeno due persone che lo propongono. E quando si avvia la macchina promozionale del premio Strega, per la casa editrice piccola è solo positivo. C'è una storia interessante all'interno di questa cinquina, perché in cinquina c'è anche Alberto Rollo. Alberto Rollo è una persona, un uomo di credo 65 anni, al primo romanzo, nel suo esordio nella narrativa, ma è da 40 anni che è uno dei più grandi protagonisti della cultura letteraria italiana. È stato per tantissimo tempo direttore editoriale di Feltrinelli, ha scoperto tantissimi autori, adesso è passato a Baldini Castoldi, che è stata appena comprata dalla nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Lui
Baldini l'ha comprato la Sgarbi.
Sì. Alberto Rollo ha una storia interessante, perché lui per 40 anni ha fatto scrivere libri agli altri e a un certo punto ha pubblicato il suo, e quindi ha dovuto chiedersi con chi lo pubblico,
perché ormai gli aveva...
chiaramente non poteva pubblicare con Feltrinelli perché ci aveva lavorato 20 anni, chiaramente non poteva pubblicarlo con Mondadori, con Einaudi, perché comunque lui è sempre stato un baluardo di un'altra casa editrice molto molto concorrente, e quindi ha scelto Manni. Manni è una casa editrice piccolissima, piccola, che lui conosceva, perché chiaramente conosce tutti, ma aveva un rapporto particolare con i Manni, e ha deciso di pubblicare il suo libro, che si chiama L'educazione milanese, che io consiglio perché è una sorta di autobiografia di lui, che è sempre nato e è sempre vissuto a Milano, e racconta lo sviluppo della città anche attraverso lo sviluppo della sua cultura, insomma dei suoi lavori. Quindi questo libro è uscito per una casa editrice che la maggior parte delle persone non conosceva, adesso la maggior parte delle persone, almeno quelli che seguono queste cose, conosce, e anche il posizionamento negli scaffali delle librerie è molto migliorato, perché andando in qualsiasi Feltrinelli per parlare di librerie di catena, il libro di Alberto Rollo, come tutti gli altri dello Strega, è ben in vista, e quindi per le case editrici piccole, in questo caso c'è anche Neri Pozza e Ponte alle Grazie, è una grande possibilità di vendere almeno un titolo. Poi, se poi dal prossimo libro in poi Manni ritornerà nel semi-anonimato, comunque seppur di grande qualità che è, non lo sappiamo, però effettivamente è sempre una buona possibilità.
Hai detto una cosa che mi ha incuriosito, hai detto il suo primo libro a 65 anni, ora questo fa pensare che ci sia un'età per scrivere un primo libro che è un po' prima dei 65 anni, oppure no?
No, c'è un ragionamento culturale da fare all'interno dell'editoria italiana, nel senso che dal, diciamo, 95-96...
Perché io pensavo proprio di scriverne uno dai 65-75, quindi se mi dai qualche chance, ok, io vorrei tirare avanti ancora.
No, la questione in realtà è solo di percezione dell'esordiente, nel senso che nel 96 mi pare è uscita una raccolta per Einaudi, stile libro, che si chiamava La gioventù cannibale, che raccoglieva racconti di grandi, diciamo, giovani d'allora, tra cui per esempio Luttazzi o Andrea G. Pinkez o Ammaniti. E da quel momento, e con l'esplosione di questi esordienti, si è creata all'interno delle case editrici, almeno per 10 anni, quindi fino a 5-6 anni fa, la figura
mitologica in realtà, dell'esordiente. Cioè l'esordiente è quello su cui noi dobbiamo puntare perché farà il botto. C'è stato per esempio Paolo Giordano con la Solitudine dei numeri primi, che ha vinto lo Strega. Ci sono stati tanti altri. Quindi per 10 anni le grandi case editrici hanno investito molto sugli esordienti perché sembrava convenire.
Però questo qui era una variante dell'esordiente divulgatore con un curriculum professionale solido e saldo.
Esatto, quello sì.
Quindi non è proprio campanellino
scrive il suo magari libro, anche persone che venivano da riviste letterarie, racconti, però comunque c'era questa figura che era anche narrativamente molto interessante da raccontare nel marketing, nella promozione di un libro, del giovane esordiente al primo libro. Quindi si è creata una sorta di collegamento, di unione tra esordire ed esordire da giovane. Giovane 20, 25 anni, 30 al massimo. Io che ho 35 anni non sono già più un giovane esordiente, come è giusto che sia, e ultimamente è una cosa che è facilmente scindibile, però il giovane esordiente è sempre stata una categoria letteraria, almeno dal punto di vista di chi i libri li fa.
Come i cantanti. Cioè
come i cantanti, esatto. Quindi, soprattutto per qualcuno che è all'interno di questo mondo da 40 anni, il fatto che il primo romanzo lo scriva a 65, al netto di qualsiasi giudizio, è notiziabile. È notiziabile, visto che negli altri casi non succede quasi mai così. Soprattutto per l'idea per cui per arrivare a vincere un premio così importante o comunque a scrivere una serie di libri così importanti bisogna cominciare da piccoli per avere un percorso narrativo che ti porta poi al quinto, al sesto libro a definirti come una delle voci della narrativa italiana. Paolo Cognetti per esempio ha fatto così,
sì.
Teresa Ciabatti ha fatto così, anche se con qualche problema in più nel passaggio.
Mi fai venire in mente che in qualche misura anche nel mondo dell'arte succede una cosa analoga. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle. Quando decidi di fare una mostra, le prime cose che mi capitavano erano sempre questi interrogatori: ma lei di fatto che cos'è, da quanto di più, quante mostre ha fatto, eccetera. Poi quando dicevo che la mia prima mostra l'avevo fatta 20 anni fa e avevano anche chiuso perché c'era la neve, quindi non era documentata da niente, non era neanche digitalizzabile, non lo so, cominciavano a storcere il naso. Poi quando vedevano che però facevo altro, che però aveva senso quello che dicevo, allora qualche spiraglio si apriva. Però per la gran parte la storia che uno può documentare, fatta di percorsi tradizionalissimi, che sono: ho fatto la mostra lì, l'ho fatta là, poi magari erano tre persone che l'hanno vista, una galleria che poi ha chiuso, cioè non importa, importa di più che aprire il tuo book, diciamo, le tue opere, raccontarle e sottoporle a qualcuno che non te le guarda neanche se non hai questo trascorso, come se non fossi legittimato a esprimere un percorso artistico che nasce, gliela vuole, dopo aver fatto altro.
Certo.
Quelli lì che fanno altro e poi gli viene questo buzzo di fare un'altra cosa, non è detto che siano dei cagnacci, magari sono anche
assolutamente
bravi,
no.
È che però il sistema vuole,
sì, perché mi pare almeno che si confonda l'accumulo con l'esperienza.
Okay. E
cioè che l'esperienza significhi accumulare tante cose della stessa,
faccio
20 libri, sì. E quindi ho più esperienza. In realtà, leggendo anche il libro di Alberto Rolo, l'esperienza è tutt'altro. Lui ha avuto esperienza, perché l'esperienza sì che si può accumulare con l'età, ma non certo l'accumulo. Ha avuto modo di leggere, correggere, editare, seguire tantissimi libri, e questo rende la sua esperienza
agile,
anche di autore molto più solida e molto più legittima di magari uno che ha solo scritto libri nella sua vita, cioè che l'ha passato la sua vita in casa a scrivere libri, a mandarlo all'editor e aspettare che uscisse in libreria.
Certo.
Questo ha meno esperienza, però più accumulo. E in un mercato che vende poco, raccontare delle belle storie è più importante di pubblicare delle belle storie.
Allora Jacopo, noi ti ringraziamo, adesso io vorrei chiederti poi in un'altra intervista cose più leggere, perché voglio farti parlare di Topolino, anche se tu non, l'altra volta hai nicchiato, ma io adesso ti faccio parlare di Topolino. Ringraziamo Jacopo, e la storia delle fascette ci è piaciuta molto, anche tutta questa roba dei premi, che comunque ci toccherà un pochino sentire ancora, perché d'estate a un certo punto li premiano e viene fuori il nome e la cosa, poi tutto tramonta e torniamo all'inverno, esatto, alle sue nebbie. Comunque, grazie Jacopo.
Grazie a voi.
Cosa leggiamo quest'estate a proposito?
Allora, parlando di Premio Streghe, io vi consiglierei, soprattutto se andate al mare, siete al caldo, di leggere il libro che probabilmente vincerà il Premio Streghe, che si chiama Le Otto Montagne di Paolo Cognetti, pubblicato per Einaudi, e racconta la storia di un'amicizia e soprattutto la storia di persone che vivono e che hanno vissuto per tutta la vita in montagna.
Quindi un po' di fresco. Grazie Jacopo, Radio Rosbrera, ciao!